Il paragrafo 28 del capitolo sull'interpretazione è un paragrafo molto importante in cui Ross chiarisce molto bene perché la teoria che appunto abbiamo definito e possiamo continuare a definire del legicentrismo positivista, che prevede l'idea che la funzione del giurista e anche del giudice, in quanto giurista e anche in quanto decisore, sia una funzione meramente cognitiva, che segua metodi più o meno formalizzati e assolutamente certi per arrivare al risultato, alla decisione del caso concreto. Quindi la teoria, se volete, appunto, come abbiamo detto più volte, del sillogismo giuridico del giudice bocca della legge, è sul piano descrittivo una teoria assolutamente falsa, una teoria che quindi non aiuta a fare le previsioni su quello che veramente i giudici faranno e quindi, dato che per Ross, come abbiamo detto, il diritto è fatto da direttive rivolte ai giudici e sulla base del comportamento dei giudici i cittadini orientano le loro azioni, quindi prevedere cosa faranno i giudici è un modo essenziale per i cittadini per prevedere cosa faranno i giudici. Se si attengono alla teoria dell'egocentrismo positivista, alla teoria meramente cognitiva, i cittadini non potranno orientarsi e se i giuristi diciamo, si attengono a queste dichiarazioni di principio invece di vedere e cercare di spiegare la prassi, di cercare di capire quali sono effettivamente le metodologie che i giudici seguono nella prassi, non consentiranno appunto i giuristi, non faranno un buon lavoro, non consentiranno ai cittadini di orientarsi. In effetti, dice Ross, il diritto non è un'operazione cognitiva, ma è un'operazione pratica e soprattutto è un'operazione decisionale, cioè su questo Kelsen era più o meno era arrivato e conferma nello stesso periodo, lo stesso punto di vista. Il giudice è appunto un organo a cui gli viene affidata la competenza di emanare una norma di diciamo livello più basso, di una norma individuale e prende una decisione, la prende in base alla sua volizione. E quindi non è un'opera meramente cognitiva, è un'opera pratica perché il giudice decide sull'uso della forza legittima nelle controversie fra i cittadini, quindi un'operazione eminentemente pratica e per di più lo decide non essendo potere nullo, applicando un sillogismo, essendo guidato come una macchina dalle regole giuridiche, dalle regole per interpretare le regole giuridiche e via dicendo, ma o per individuare, prima per individuare e poi per interpretare le regole giuridiche, ma lo fa scegliendo a vari livelli, scegliendo a livello dell'individuazione della regola, abbiamo detto più volte, scegliendo a livello del significato da dare al testo normativo e a volte coincide con la questa scelta del significato spesso si fonde con la scelta della regola sotto la quale sussumere il caso, a volte invece si distingue e scegliendo appunto come poi applicarla al caso concreto. Scegliendo anche come descrivere il caso concreto, perché come abbiamo detto la descrizione stessa del caso concreto non prescinde da le regole che riteniamo applicabili al caso stesso. In queste scelte il giudice più o meno consapevolmente guidato da sicuramente suoi obiettivi di valore, suoi modi di vedere l'ordinamento, suoi modi di vedere la funzione dell'ordinamento, suoi modi di concepire il grado di prevalenza all'interno dell'ordinamento di alcuni beni giuridici su altri, suoi modi di fare il bilanciamento tra i valori costituzionalmente tutelati. Tutto questo che Ross definisce, noi seguendolo per semplificazione e brevità, possiamo definire come la coscienza materiale del giudice, si fonde e si mescola a quella formale che è appunto l'idea che lui deve rivolgersi alle fonti del diritto per farsi orientare nella sua decisione. Non avremmo una rappresentazione realistica del processo decisionale se non tenessimo conto di questi elementi. E quindi non potremmo prevedere le decisioni del giudice se non tenessimo conto di questi elementi. Ross non lo dice perché, come abbiamo detto, scrive in un momento in cui lo sviluppo del diritto costituzionale, intendendo come diritto costituzionale, il diritto prodotto dalle corti costituzionali con la loro giurisprudenza, è molto agli albori, ma leggendo Diritto e diritti, lo vedete o l'avete già visto, il primo modo in cui appunto il giudice manifesta la sua coscienza materiale, è quello di decidere se sollevare o meno l'eccezione di incostituzionalità, cioè il meccanismo costituzionale, la possibilità di sollevare l'eccezione di incostituzionalità ha, come scrivo in Diritto e diritti, profondamente cambiato la figura del giudice rispetto a quella dell'illuminismo, della concezione del legittimismo positivista o del positivismo meccanicistico, per usare l'espressione che usa Ross. Perché da quell'idea che il giudice, appunto, sia bocca della legge, debba operare come una macchina, in maniera meramente cognitiva, ritrovando il testo normativo adatto al caso che ha di fronte, sotto cui si assume il caso che ha di fronte, e poi a fare pure operazioni logiche, è un'idea che si scontra fortemente con l'idea che il primo momento, il primo compito del giudice è quello di essere garante della Costituzione e quindi di valutare se il testo normativo che ha davanti, che ritiene rilevante per il caso che ha davanti, sia costituzionalmente legittimo e, in caso che gli venga il dubbio, chiedere la verifica di questo dubbio alla Corte Costituzionale. È chiaro che qui entrano non più meccanismi automatici, non più operazioni, per quanto si voglia forzare la natura dell'operazione del giudice, meramente logici. Qui ci sono operazioni di valutazione e di decisione da fare, cioè bisogna misurare il contenuto della norma alla luce di principi, diritti e valori. Quindi, con una metafora che lo ha reso, insomma, che è rimasta famosa un po' anche perché richiama la fisica, anzi, richiama la fisica studiata al liceo, Ross dice che il giudice è mosso da due forze, da due vettori, che sono la coscienza giuridica formale, la coscienza giuridica materiale, e la decisione sarà la bisettrice che quelle due forze dell'angolo che quelle due forze faranno. Voi vi ricordate la metafora, la spiegazione del moto Il moto, appunto, quando due forze sono divergenti, non vanno nella stessa direzione, il moto prenderà una direzione che tiene conto, appunto, dell'angolo che le due forze fanno e della loro, diciamo, capacità, la loro forza in qualche modo, la loro capacità di, spostare il corpo. Il corpo è il giudice, le due forze sono il rispetto della coscienza giuridica formale e della coscienza giuridica materiale. Quando le due cose coincidano perfettamente, i due vettori vanno nella stessa direzione, il giudice, non ha grande difficoltà nell'individuare la norma, e nell'applicarla al caso concreto, ma ci può essere, come dire, una distanza più o meno grande in quello che il giudice vede nelle norme, secondo Ross, e la sua decisione starà più o meno a metà, da questa, nell'angolo che questa distanza fa. Lui stesso dice che è una metafora e che non dobbiamo prenderla sul serio. In effetti, ma è solo, insomma, serve solo a evidenziare che il giudice non è un automa che si muove come, appunto, una macchina, che ha per programma il sillogismo giuridico, ma che in effetti, il momento della coscienza giuridica formale ha, come abbiamo detto, non è così univoco, prevede regole che sono a loro volta, non univoche, non portano certo a un risultato unico, possono riportare a una pluralità di risultati. E poi, siccome appunto, la decisione è fatta da non una scelta, perché anche questo, cioè l'idea del parallelogramma, delle forze parallelogramma, l'idea di due alternative preformate, una guidata dalla coscienza giuridica formale e una guidata dalla coscienza giuridica materiale, che appunto il giudice si forma la sua testa e tra le quali sceglie. No, non è così. La coscienza giuridica materiale influisce su ogni scelta che la coscienza giuridica formale lascia, influisce sulla scelta del significato da dare al testo, sulla scelta di come risolvere eventuali conflitti fra testi normativi, sulla scelta di quale metodo interpretativo usare, quindi sulla scelta di come rappresentare il fatto che devo giudicare. Quindi, non è che si formano due alternative tra cui il giudice sceglie. I suoi valori, il suo modo di vedere, le sue priorità, all'interno dell'ordinamento, di volta in volta influiscano su tutte le scelte che il metodo che per arrivare a una decisione gli mette a disposizione la coscienza giuridica formale gli chiede di fare. Questo deve essere molto chiaro. Allora, se così stanno le cose, se è abbastanza evidente che le cose stanno così, si chiede Ross: ma qual è il motivo per cui, e noi ce lo possiamo chiedere perché ci troviamo a 60 anni, dalla scrittura del testo di Ross, qual è il motivo per cui, il continuiamo a usare questa metafora del giudice bocca della legge, e quest'idea che il metodo giudiziale, che le regole sul modo in cui il giudice deve orientarsi e rapportarsi alle fonti del diritto, individuare le fonti del diritto, è tutto precodificato e lui è sostanzialmente un potere nullo. Come abbiamo detto, questo primo problema è che questa concezione della giustizia è estremamente legata al nostro ordinamento, politico-giuridico, diciamo, cioè a quell'ideale di ordinamento di democrazia liberale che è nata a partire dalle idee illuministe del Settecento. Cioè, per esempio, l'idea che la decisione la prende un Parlamento democratico, Se noi ammettiamo che poi la decisione ultima la prende un giudice monocratico, non eletto, non politicamente responsabile, è chiaro che è come un pugno nello stomaco a quella teoria. E invece poi, insomma, se un leggendo qualsiasi testo e prendendo sul serio le cose che Ross dice, uno può dire che invece quel sistema ha funzionato proprio perché poi le norme ultime le fanno organi tecnici. Poi Ross dice, questa è la mia tesi, la tesi che Ross propone è di dire tutto sommato. Questa immagine fa comodo ai giudici proprio perché in qualche modo li deresponsabilizza politicamente. Non devono spiegare politicamente, ma devono spiegare solo ai tecnici che sanno bene come funziona l'operato pratico del giurista, perché hanno scelto un'interpretazione piuttosto che un'altra. Ma non lo devono spiegare, non se ne devono assumere la responsabilità politica, non debbano spiegare politicamente ai cittadini questa scelta. E questo gli dà, come dire, un grande grado di libertà e un grande grado di serenità. Io aggiungerei, gli consente di tecnicizzare la discussione fra giuristi invece di scendere su piani di discussione completamente diversi, come succederebbe se dovessero cercare il consenso popolare per le decisioni che prendano. Come dire, la parabola storica della idea giudice della legge, della idea formalistico-meccanicistica, legicentrico-positivista e via dicendo, è abbastanza interessante perché Ross la ripercorre ed è chiaro che nel momento di affermazione di questa idea, che va dalla metà del Settecento alla metà dell'Ottocento, c'è una grande pressione ideologica su giudici perché affermino e sui giuristi perché affermino che questo è il diritto. Veniamo da un'epoca in cui di fatto il giudice creava il diritto perché appunto non c'erano sostanzialmente fonti del diritto riconosciute, il diritto era totalmente giurisprudenziale, il diritto lo ius commune medievale, e questo era stato accusato di essere la fonte di molti mali della giustizia. Gli illuministi in particolare avevano questa retorica e hanno diffuso questa retorica che rendeva il diritto impossibile da capire e quindi da prevedere per i cittadini. Insomma, Manzoni esprime questa idea del pratico del diritto, non a caso lo chiama Zecca Carbugli, per dire uno che dice un sacco di cose che i cittadini non capiscono, quindi un diritto si diceva esoterico, cioè come insomma, riservato a una stretta cerchia di maghi che nessuno capisce, nessuno controlla, contro l'idea del diritto democratico, l'idea roussoviana in cui è il popolo con la sua volontà generale che fa le leggi, che fa leggi chiare, facilmente comprensibili da tutti, e quindi i giudici no, appunto, non devono fare altro che applicare queste leggi ai casi concreti. Ripeto, questo è il tessuto culturale in cui proprio al suo inizio nasce l'idea addirittura del referee legislative. Però ecco. Quando poi è finita la spinta ideologica, la carica ideologica, cominciano a nascere movimenti alla fine dell'Ottocento che contestano radicalmente questa idea del diritto. Ross ricorda quelli della Francia e della Germania, la giurisprudenza che criticano quella che era stata chiamata la giurisprudenza dei concetti o la giurisprudenza meccanica. In Francia si sviluppa il movimento del combattimento per la méthode, in Germania la scuola del diritto libero, che accusano il culto della lettera, la costruzione concettuale formalistica. Anche questi movimenti sono, come dire, Grosso lo fa notare, in parte sovraccaricati da, appunto, come ogni ideologia che nasce per reazione, dalla reazione al dominio del formalismo legicentrico e del formalismo meccanicistico esistente, però esprimono anche una discrasia sempre più percepita tra quella che è la prassi che di tutti i giorni che i giuristi seguono o mettono in atto e la retorica che circonda il loro operato. Mi fermo soltanto su un nome, appunto, oltre che chiamarsi giurisprudenza meccanica, proprio perché appunto l'idea del diritto come una macchina, l'altra idea diciamo che caratteristica il legicentrismo positivista e giurisprudenza dei concetti. Ci ho già accennato, ci ritorno, perché la creazione dei concetti, abbiamo fatto l'esempio, vi ho fatto del negozio giuridico, la giurisprudenza della creazione dei concetti serve a rafforzare quella identità unitaria di alcune figure giuridiche, permettere di ragionare appunto more geometrico demonstratum, come se fosse una geometria. Vi ricordate che proprio esaminando il capitolo di Ross su le modalità giudiziarie, le modalità giuridiche, avevamo detto che Ross dice, insomma, c'è un mondo giuridico fatto di fatti paralleli che poi, per essere capiti come vogliono dire nella realtà, di obblighi, doveri, fatti che estinguono, fatti che creano il diritto, uno deve tradurre in appunto indicazioni direttive per i giudici e comportamento che i giudici devono tenere. Ecco, i concetti giuridici sono gli attori principali di questo mondo dei fatti giuridici e, diciamo, vanno oltre quello che fanno i testi normativi stessi, cioè raccorpano ancora in maniera più astratta tutta una serie di caratteristiche e di varie disposizioni. Attribuzioni di potere, proibizioni e via dicendo, che ha una pluralità di soggetti che vengono a costituire le singole situazioni giuridiche, ma che invece, però, se rendono più complesso capire il rapporto fra i concetti giuridici e la pratica, rendano più facile attraverso questi accorpamenti ragionare in maniera induttiva e deduttiva al giurista per far vedere che la sua decisione formalmente corretta è dovuta semplicemente alle implicazioni tra i diversi concetti e non c'è nessuna sua scelta. C'è un altro elemento importante in questo paragrafo di Ross che merita di essere sottolineato, e cioè è la contrapposizione fra interpretazione oggettiva e soggettiva e interpretazione vincolata e libera. Le due cose sono molto, molto diverse. E la principale contrapposizione che il giurista si trova a fare, intanto è quella se attenersi al solo testo o attenersi alla procedura, da tenere conto per attribuire il significato al testo della procedura che ha portato alla sua formazione. Quindi sostanzialmente dei lavori preparatori che poi vengono identificati con la volontà del legislatore. Ora, diciamo, anche questa, De Rosso lo dice chiaramente, è una finzione, in qualche modo una formalizzazione della volontà del legislatore. Spesso e volentieri i progetti di legge, specialmente poi quelli fatti dal governo che nelle epoche recenti sono il 98% delle leggi approvate, contengano una relazione introduttiva, la fanno anche i parlamentari quando propongono una legge, una relazione introduttiva in cui spiegano il senso della legge, il motivo per cui la propongono. Questo sia il governo che i parlamentari. Allora uno può, senza tenere conto di tutta la discussione, specialmente se la legge è approvata senza grandissimi stravolgimenti rispetto alla proposta, uno può dire che quella relazione, contiene i motivi per cui il Parlamento ha approvato la legge, quella relazione esprime la volontà del legislatore. E quindi tenere conto di quella relazione nell'interpretarlo, oppure può rifiutarsi di tenere conto di quella interpretazione, di quella relazione, e tenere conto solo della lettera della legge. Questa che è in qualche modo l'idea del formalismo giuspositivista, del formalismo legicentrista, della concezione meccanica, in effetti, come abbiamo visto, è quella, la scelta che dà maggior libertà al giurista, all'interprete, al giudice. Perché, come abbiamo detto, il linguaggio non è quello strumento che da Platone i neopositivisti si sono immaginati o hanno descritto, cioè non è quell'insieme di termini che corrispondono ognuno a un fatto o a un concetto chiaro in maniera univoca. Il linguaggio è qualcosa, come abbiamo più volte detto, di molto scuro, il cui significato si ricostruisce continuamente durante il suo uso. Che può essere letto in modi anche fortemente diversi, in cui piccole cose, tipo una virgola, possano cambiare. Cioè, se andate a rileggere Pagine Rosse, c'è la storia di un testo importante, normativo, cambiato, per togliere un punto e virgola e sostituirlo con una virgola. Può cambiare, ci sono famosi. Dall'antichità, vi ricordate, l'avete fatto sicuramente con la storia greca, con la storia romana, che esistevano gli auguri che facevano i responsi, gli aruspici che facevano i responsi su quello che sarebbe successo, in qualche modo prevedevano il futuro. Ora è chiaro che se un aruspice prevedendo il futuro sbaglia completamente previsioni, perde totalmente credibilità, nessuno più lo prende sul serio. Quindi l'arte degli aruspici, che davano risposte orali non scritte, quindi potevano molto giocare sulle virgole, era quella di dare risposte, diciamo, molto aperte, che potessero comprendere più esiti del futuro, in modo che insomma, in molti casi potevano dire: ma io te l'avevo detto. È famoso, riportato mi sembra da Livio, il responso dato a Giulio Cesare quando parte per la guerra in Gallia, quello che poi scriverà come il De Bello Gallico, in cui lui si rivolge alla ruspice e il responso che ottiene, ve lo dico in latino, poi lo traduciamo in italiano, è ibis redibis non moriaris in bellum. Ibis è andrai, redibis tornerai, moriatur in bellum, morirai in guerra. Allora, tutto dipende dal non. Io posso leggere quel responso come andrai, ibis, redibis non tornerai, moriaris in bellum, morirai in guerra. Oppure posso leggerlo come ibis, redibis, andrai, tornerai, non moriaris in bellum, non morirai in guerra. Tutti e due gli esiti possibili erano coperti dal responso della ruspice, che in nessun caso sarebbe stato chiamato a dire: hai sbagliato, responso. Quindi chi è bravo, come mestiere usa il linguaggio, riesce a formulare in questa maniera le frasi. E sicuramente uno dei compiti dei giuristi è spesso quello di formulare le frasi in maniera che possano essere interpretate in modo molto diverso. Durante il processo legislativo, nelle commissioni parlamentari si scontrano, diciamo, molti interessi, ci sono le proposte dei lobbisti che vogliono che una norma sia scritta, casomai variandola per una virgola, in un modo piuttosto che in un altro, perché questo favorisce o sfavorisce determinati interessi, e la capacità di scrivere un testo che non scontenti nessuno e quindi sia interpretabile in modo diverso e poi di rimettere il gioco alle singole decisioni dei giudici, è sicuramente un modo di uscire spesso da situazioni di stallo. Ecco. Questo quindi bisogna tenerne conto. Quindi questa cosa appunto cosa vuol dire? Vuol dire che si deve tenere conto della storia del provvedimento, in fin dei conti è un modo per già selezionare alcune delle interpretazioni possibili, mentre dire che il giudice si deve attenere solo al testo è un modo per dire il contrario, cioè per dire il giudice è libero. E guardate, mentre nella tradizione continentale l'idea che il giudice si debba tenere solo al testo è considerata appunto, proprio perché c'è questa la concezione di cui abbiamo parlato, il linguaggio che va da Platone ai neopositivisti, un modo per dire il giudice può fare una sola cosa perché il testo ha un significato chiaro e gli dice cosa deve fare, è un modo per gli inglesi, nella tradizione di common law, è esattamente l'inverso. Leggendo Diritto e diritti, vedete che Dicey, l'inventore appunto del diritto costituzionale inglese, dice, e lo dice anche Ross nel suo testo, dice che invece dire che il giudice si deve attenere al testo è un modo per lasciare libero il giudice dalle influenze dell'esecutivo. Per Dicey è la garanzia dello Stato di diritto, perché per lui lo Stato di diritto è la capacità appunto del giudice di tutelare anche dal legislatore, però non c'è la possibilità nel sistema inglese di sollevare l'eccezione di incostituzionalità, ma in via interpretativa di togliere, eliminare, le interpretazioni in contrasto con i diritti degli inglesi. Quindi, se il legislatore ha voluto in qualche modo ledere, dei diritti degli inglesi, proprio perché il giudice non deve tenere conto della volontà del legislatore, ma solo del testo, può scegliere un'interpretazione che contraddice, la volontà del legislatore e tutela i diritti degli inglesi. Un po' come abbiamo detto, aver fatto i giudici quando il legislatore italiano, nella norma del testo unico sull'immigrazione, ha sostituito il fatto che lo straniero dovesse mostrare il permesso di soggiorno o il passaporto con il permesso di soggiorno e il passaporto. Lì appunto era espressa la volontà, stava nella relazione, e i giudici danno un significato completamente opposto, attenendosi alla regola della legge. Un altro problema che è molto importante anche per l'attualità, che trovate sottolineato nelle pagine di Ross, è che l'interpretazione che rimanda, diciamo, ai lavori preparatori tende a privilegiare, il significato delle norme nel momento storico in cui sono state emanate. Allora, molte leggi, diciamo, hanno una vita relativamente breve, ma per le leggi che hanno una vita molto lunga, il problema si può porre, l'abbiamo detto, in modo notevole, perché le leggi che hanno una vita lunga, vengono usate per regolare conflitti, per usare la forza pubblica in controversie che chi ha scritto la legge non si sarebbe mai immaginato. Quindi privilegiare quell'interpretazione rischia di essere, diciamo, anacronistico. Se Se prendete il capitolo di Ross alla pagina 158, c'è una citazione molto, la nota comincia alla pagina prima, c'è una citazione molto importante del presidente della Cassazione, della Corte di Cassazione francese, che nel 2005 celebra. Che nel 1905, celebrando i 100 anni del codice napoleonico, che quindi era durato 100 anni, dice: il giudice non deve dedicarsi all'ostinata ricerca di qual era 100 anni fa l'idea degli autori del codice. Egli deve chiedersi quale sarebbe questa idea se lo stesso articolo venisse formulato oggi. Egli deve rendersi conto che, considerati tutti i mutamenti che in 100 anni si sono verificati nella morale, nelle istituzioni e nelle situazioni economiche e sociali della Francia, la giustizia e la ragione esigono un adattamento liberale del testo alla realtà e ai bisogni della vita moderna. Questa l'ho letta e ho recuperato una nota. Le note che vi recupero sono perché sono particolarmente significative, anche nelle espressioni verbali che usano, che permettono di chiarire i concetti. L'ho letta perché è praticamente quello che, per esempio, oggi dice, o, insomma, non solo oggi, da 20 anni dice la Corte Europea dei diritti dell'uomo rispetto a una convenzione dei diritti dell'uomo semplicissima, che è stata fatta nel 1955, quindi 65 anni fa. E la Corte dice esattamente questo, non dice il giudice, dice: il mio compito è quello di riadattare quei diritti e la tutela di quei diritti alle situazioni contingenti, economiche, morali, sociali, politiche di un'Europa che tra l'altro è molto più vasta di quella che firmò in origine quella convenzione. Per l'ingresso di tutti i paesi dell'est, ma compresa dell'Europa dell'est, compresa la Russia, ma anche della Turchia e di tanti altri. E per cui non mi interessa niente cosa pensavano gli autori della convenzione e gli stati quando firmarono la convenzione. Gli stati hanno creato la Corte, che è uno strumento che deve tutelare quei diritti via via nella storia, nei vari momenti storici. E noi oggi dobbiamo tutelare quei diritti nel 2020 e non nel 1955. Ecco, questo è molto importante perché questo dà l'idea pragmatica dell'interpretazione, ma anche del ruolo del giudice, cioè il ruolo del giudice è quello di regolare i conflitti tutelando determinati valori che l'ordinamento fa propri, nei quali, tra l'altro, il giudice si muove, appunto, come abbiamo detto, con una certa libertà, bilanciando spesso valori in contrapposizione. Questo è un dato molto importante. E Ross dice che bisogna stare attenti a non restringere l'interpretazione pragmatica all'interpretazione teleologica, perché normalmente in dottrina, quando si dice interpretazione teleologica, si dice che tra più significati possibili delle norme che contiene un determinato testo normativo, si devono favorire quelle che permettono di raggiungere il fine che la legge si propone. Ora, prescindendo che appunto il fine è già un concetto molto complicato da individuare. La mossa che, per esempio, fanno i giudici della Corte Europea dei diritti dell'uomo è dire che il fine è la tutela di tutto l'insieme dei diritti, ma uno avrebbe potuto dire che il fine è la tutela di quei diritti esattamente così come erano formulati in quel momento e in quell'epoca storica. Questa è, per esempio, la discussione che c'è stata all'interno della Corte Suprema degli Stati Uniti tra originalisti ed evoluzionisti. Originalisti, forse l'esponente più famoso degli originalisti è il giudice Scalia, è stato anche a Firenze nostro ospite del Dipartimento per un certo periodo di tempo. Che però oggi, diciamo, è una controversia un po' finita, ma che, insomma, che rivendicavano di dire dobbiamo attribuire alla Costituzione statunitense il significato originario che gli era stato attribuito sostanzialmente, nemmeno nel secolo scorso inteso nel Novecento, ma 2 secoli fa. E quindi uno può interpretare il telos in maniera diversa, ma poi c'è un bel esempio che Ross fa per, come dire, è chiaro che quando uno costruisce un ponte, il fine è co congiungere i due lati di un fiume, i due lati di un canyon, i due lati di due diversi crini di due montagne, ma non è l'unico fine. Poi, dato questo fine, uno si pone tanti altri fini. Per esempio, quando è stato ricostruito il ponte di Genova crollato per diciamo, la scarsa manutenzione o perché comunque il cemento armato tende a un certo punto a distruggersi, si è chiesto a Renzo Piano di costruire un ponte che non solo fosse funzionale alla congiungere i due lati della montagna e superare la valle del Polcevera, ma anche fosse esteticamente bello. Sì, ci sono fini di, come dire, risparmio economico, cioè di scegliere tra le varie opzioni possibili, tenuto conto appunto della funzionalità, dei criteri estetici, anche quella economicamente più razionale. Quindi non c'è mai un solo fine, non c'è mai un solo telos, per usare la parola greca che dà origine etimologica all'interpretazione teleologica. Ogni legge ha molti fini, quindi dire ricorriamo all'interpretazione teleologica, in fin di conti è essa stessa un'interpretazione originalista, nel senso considero interpretazione teleologica quella che il legislatore ha veramente voluto e tralascio tutte le altre in cui, anche se non lo ha dichiarato, poi si capisce che ha fatto attenzione o che comunque poi contano, si rivelano rilevanti nella regolamentazione dei conflitti, perché non ci dobbiamo scordare la cosa importante, cioè il giudice interpreta sempre e ricerca i testi normativi, le fonti del diritto, a partire dalla una situazione che ha davanti e che deve risolvere. E quindi il suo primo punto di vista, diciamo, rispetto a quello che sta cercando, gli nasce dalla esigenza del caso che si è posto. Non, il giudice non si sceglie il caso, perché in questo caso si potrebbe dire è un'operazione come che segue moltissimo l'ideologia del giudice. No, il giudice ha anche la sua ideologia, poi si deve adattare. A volte gli pongano casi spesso su cui non ha mai pensato, in cui non ha un'opinione prefissata. L'opinione se la fa appunto studiando e leggendo per risolvere quel caso. Quindi ecco lì lui leggendo comincia a dire sì, questo è il telos che il legislatore ha esposto esplicitamente, però se io poi vado a vedere la norma, vado a vedere come è stata utilizzata, da quando è stata fatta, vedo che ha svolto tante altre funzioni. Quindi l'idea dell'interpretazione teleologica o è un'idea appunto di interpretazione secondo la volontà del legislatore, o è una idea in cui io scelgo arbitrariamente un telos tra i molti, che anche se forse non sono i motivi espliciti tra i molti fini, che se, a volte se non sono stati tra i motivi espliciti per cui la norma è stata creata, il testo normativo è stato approvato, è stato promulgato, sono però evidenti i mod che rappresentano fini per cui il testo è stato utilizzato. Alcuni esempi che riprendo sempre dal testo di Ross sono indicativi. Quali sono i fini delle norme sulla proprietà? Sì, certo, originariamente ci sono testi, per esempio Wiggs ed Hunters, di uno storico del diritto e anche della classe operaia come Thompson, anzi più della classe operaia inglese che del diritto come Thompson, che dicono e fanno vedere come le norme sulla proprietà siano nate da affermare la concezione moderna della proprietà come godimento esclusivo contro quella antica che invece prevedeva che il bene fosse gravato da, diciamo, molti diritti di servitù e fosse messo a disposizione della collettività, della comunità. Ma abbandonato questo fine ideale originario, appunto, del momento dell'affermazione, poi via via che si sviluppano, tra l'altro, le regole sui diversi tipi di proprietà dei beni immobili, dei beni mobili, dei beni fondiari e via dicendo, hanno regolamentazioni diverse che spesso non hanno, cioè, il fine è tenere l'equilibrio, come abbiamo detto, sul lavoro che si fa in commissione parlamentare. Tenere l'equilibrio tra moltissimi interessi diversi, o per esempio nelle norme sul matrimonio che sono, voi sapete, state riformate per la prima volta in maniera molto significativa con la riforma del diritto di famiglia nel 75, ma poi recentemente con l'introduzione delle varie forme di unione, che diverse dal matrimonio, tenere conto di tutta una serie di interessi contrastanti, cioè spesso il telos è un equilibrio tra vari interessi, varie visioni del mondo, varie concezioni della vita. Per cui dire diamo un'interpretazione teleologica delle norme, per esempio, sul matrimonio e le unioni civili, non vuol dire assolutamente niente. Poi Ross ci ricorda che l'interpretazione pragmatica, in effetti, si intreccia con quella testuale. E può condurre sostanzialmente a o una scelta tra due interpretazioni testuali possibili, eh? Quindi viene considerata un'interpretazione dichiarativa. Quando due norme hanno, due testi normativi hanno due significati possibili, uno dice, ma pragmaticamente mi sembra più sensato attribuirgli questa funzione. Se volete una discussione tipica di questo è sull'arancione del semaforo. Se io sono abbastanza lontano dal semaforo, quando compare l'arancione, l'input che io ho sulla mia azione è quello di dire frena, perché ho il tempo di frenare prima di arrivare al semaforo. Ma se sono molto vicino al semaforo e frenando, finirei proprio in mezzo dell'incrocio, l'input che mi dà il semaforo è quello assolutamente inverso di dire accelera per liberare l'incrocio diventando arancione, perché presto diventerà verde per quelli che attraversano. Questo si può fare appunto in base a un'interpretazione analogica che è l'idea che l'ordine che io ho è un'interpretazione, scusate, teleologica, che l'ordine che io ho è quello di liberare l'incrocio in pochi secondi o lasciare libero l'incrocio in pochi secondi perché sarà riservato al passaggio o dei mezzi che arrivano nell'altra direzione o dei pedoni. Quindi, questo, cioè, è un'interpretazione che si chiama dichiarativa. Dopodiché io posso avere un'interpretazione o estensiva o restrittiva. Queste due interpretazioni pragmatiche, Ross dice, normalmente si riconducano all'idea dell'applicazione analogica di una norma ad altri casi. E invece una disposizione, un'interpretazione al contrario della norma, cioè se il legislatore ha voluto indicare solo un certo tipo di caso esplicito, vuol dire che la norma non si deve estendere ad altri casi. Allora, questa discussione, alla luce di tutto quello che abbiamo detto, non ha senso perché appunto è legata di nuovo ha un'idea di un linguaggio che determini con precisione millimetrica le azioni, i concetti, i fatti a cui si riferisce. E invece il linguaggio non dà una categoria di fatti definita a cui si riferisce. È chiaro che normalmente tutti i fatti che sono ritenuti in qualche modo, possiamo usare lo stesso discorso che abbiamo fatto per il precedente, tutti i fatti che sono rientranti, se, in questo caso non diremo nella ratio decidendi, ma nella ratio legis, sono fatti a cui si estende non per interpretazione analogica, ma di fatto normalmente l'ambito di applicazione della disposizione. Nei discorsi, insomma, del dibattito della logica e della linguistica degli anni 70, cosa voglia dire non uguale a, perché uguale a è una relazione logico-matematica. A è uguale ad A, ogni ente è uguale a se stesso, e poi l'uguaglianza è quella cosa che ha la proprietà commutativa, cioè se A è uguale a B, B è uguale ad A. Ma simile A è un concetto molto diverso, e stabilire cos'è simile A è un problema che dipende dalle culture, dalle circostanze, da milioni, dal punto, dalla prospettiva. Ricordate la discussione che abbiamo fatto sulla bambina che va in bicicletta nel parco. Per alcuni versi la biciclettina della bambina è un veicolo ed è simile a un veicolo e gli si applica la disposizione, non direi in via analogica, dei veicoli, e per altri versi non la si considera un veicolo. Quindi il problema è del divieto di analogia, che vige per esempio nel diritto penale, è invece un'idea che ci sono specifiche norme per cui si deve applicare un'interpretazione invece che estensiva, pragmaticamente restrittiva per il tipo di beni giuridici che l'ordinamento vuole tutelare. Nel caso del diritto penale è la libertà delle persone, per cui insomma, se si può interpretare la norma in modo di non mandare la persona in galera, la si deve interpretare in modo di non mandare la persona in galera. Poi sappiamo benissimo che nella prassi invece si usa invece che divieto di analogia il principio della difesa sociale, per cui si dice no, ma la persona che fa queste cose è pericolosa e in galera la si manda. Però per intenderci, appunto, questi sono elementi pragmatici, non logici come quando, o pseudologici o paralogici come ogni tanto si dice quando si discute di interpretazione a contrario o di interpretazione analogica. È pragmaticamente se riteniamo sensato estendere una determinata regolamentazione, un determinato intervento dell'uso della forza previsto per certe circostanze ad tutta una serie di fatti, o riteniamo pragmaticamente conveniente non estenderlo. Questo è il giudizio vero, e non è un metodo come volevano appunto i positivisti meccanicistici o i positivisti legicentrici. Non è un metodo per colmare le lacune che il legislatore non dà. Normalmente una norma si applica senza, perché non per interpretazione analogica, ma per interpretazione normale a tutti i casi che si ritiene abbastanza simili da essere regolati nella norma rientranti appunto nella sua ratio legis. Ci deve essere valori pragmaticamente valutati importanti per invece limitare l'applicazione della norma. Non c'è niente di logico o di paralogico, è tutto molto basato sul giudizio pragmatico, le finalità che si vogliono ottenere, cosa come dire, il risultato di regolamentazione che si ritiene equo, giusto, che consegue a una o all'altra interpretazione. Come abbiamo detto, appunto, Ross torna su questo tema, il giudice tendenzialmente è contento di nascondersi dietro l'idea che lui non sceglie, che il suo comportamento è guidato dalla legge, che lui è in qualche modo un'autonoma, è una macchina, è un potere nullo, come diceva Montesquieu, bocca della legge. Applica il diritto perché il suo mestiere è applicare il diritto, quindi non si assume la responsabilità politica della decisione. In effetti, tutte le cose che abbiamo detto rendono evidente che ciò che guida il giudice dal momento in cui deve scegliere la fonte del diritto fino al momento in cui deve dargli senso, deve interpretarla, deve vedere nel sistema complessivo dell'ordinamento come si colloca, che significato può avere rispetto al fatto su cui è chiamato a pronunciarsi, compie una serie infinita di scelte che può esplicitare o molto spesso tende a nascondere dietro la motivazione, cioè il giudice può dire: ho coscientemente preso in considerazione più ipotesi, ho scelto questa, o semplicemente motivare come se la legge non gli, e questo quello che di solito fa, come se la legge non gli lasciasse nessun'altra possibilità, senza spiegare perché ha scartato tutte le altre ipotesi. Se lo facesse, probabilmente si assumerebbe un po' di responsabilità in più, ma sicuramente renderebbe più trasparente le sue decisioni. Di nuovo vi richiamo su appunto una nota di Rossa, pagina 144, che cita un libro americano del titolo Trial Judge, giudice del processo, che appunto dà un'idea abbastanza netta della differenza tra l'operato del giudice che scopre il diritto e l'operato del giudice, quale in effetti è, dice, si legge: un giudice per prima cosa esamina i fatti, poi esamina il diritto e da ultimo la sua anima. Se tutte e tre le ricerche conducono alla stessa direzione, il suo compito sarà facile. Ma se divergano, egli non potrà andare molto lontano. Le leggi non sono fatte per essere violate dal giudice, tuttavia, maneggiate con delicatezza, hanno una certa elasticità per piegarsi a soddisfare una situazione specifica. Il diritto si ritorce contro quando sia forzato da un giudice ottuso che vi ponga sopra mani violente. Può essere deformato in maniera irriconoscibile da un giudice avventato. Il giudice maturo saprà modellare il diritto nei limiti della tolleranza, adattandolo alle sfumature del caso particolare, mentre il giudice pedante e puntiglioso trascurerà tali sfumature a causa della rigida severità del suo filo di piombo. Allora, l'ultimo giudice, quello pedante e puntiglioso, è sicuramente il giudice dipinto dal mito del giudice bocca della legge. Il resto che cosa ci dice? Ci dice che la capacità di usare le varie giustificazioni delle scelte alla luce delle regole su appunto quali sono le fonti del diritto, come si devono usare, come si devono interpretare, individuare un'antinomia, usare la volontà del legislatore, non usarla, permettano al giudice di adattare il diritto alla soluzione che ritiene più convincente per il caso presente. E guardate che abbiamo in letteratura, non giuridica, ma nei romanzi, anzi in un romanzo satirico, il Gargantua e Pantagruel di Rambler, una descrizione che nella sua satira ci fa capire che poi, da un lato, vogliamo il giudice bocca della legge, vogliamo la certezza del diritto, ma dall'altro non ci piacerebbe un giudice che si estraneasse umanamente dalla decisione che prende. Cosa dice Rambler? Dice Rambler: ma il compito del giudice è semplicissimo. Chiede continuamente alle parti di controdedurre l'una all'altra, alle tesi dell'altra. Quando le parti avranno prodotto molte controdeduzioni l'una alle tesi dell'altra, il giudice sarà sicuro che tutte e due le parti si sono studiate benissimo la questione della causa sotto il piano giuridico e che quindi tutte e due saranno arrivati a sostenere tesi perfettamente giustificabili in diritto. A quel punto non deve fare nient'altro che tirare testa o croce e dire: la parte di cui la pila di carte sta a destra vince se viene testa, la parte di cui la pila di carte sta a sinistra vince se viene croce. In questa maniera il giudice è perfettamente in linea con il i canoni della giustizia, è assolutamente imparziale, decide tirando testa o croce, nessuna simpatia per le parti, per le tesi sociali, le tesi politiche, lo influenza. D'altra parte, scriverà senza problemi una giustificazione tecnicamente perfetta della sua decisione, aprendo il fascicolo della parte a cui la sorte ha dato la vittoria, per cui la sua decisione è perfetta. Eppure, questa decisione ci sembra disumana, non ci sembra che questo sia il ruolo del giudice. Rambler lo usa come una satira. Riteniamo che questa sia una deformazione grottesca del ruolo del giudice, perché pensiamo che il giudice debba studiare e farsi un convincimento sopra la decisione e sopra la controversia. Ecco, qui in questa dicotomia tra il giudice bocca della legge, la mera autonoma macchina, e il fatto che troviamo veramente una satira e non una descrizione convincente, il racconto di Rambler, ci dicono qual è la nostra ambiguità sul ruolo del giudice. A conclusione del capitolo sull'interpretazione, Ross si pone appunto il problema che si è già posto e ha già esaminato, su perché abbiamo questa dicotomia tra appunto l'immagine di un giudice completamente automatizzato. Abbiamo la concezione che abbiamo definito formalistico-meccanicistica o legicentrico-positivistica, che rappresentano l'idea di un giudice che è guidato da istruzioni precise, come se fosse un computer o una macchina, nel individuare la norma, capire quali sono le fonti normative, scegliere tra le fonti del diritto quella adatta al caso concreto, ha una sola descrizione possibile del caso concreto che gli si pone davanti, è guidato da istruzioni precise su come interpretare le fonti del diritto, come risolvere eventuali dubbi sul loro significato, se ricorrere, come usare il telos della legge, la volontà del legislatore, come risolvere le eventuali antinomie che si presentano nel sistema giuridico, tutte operazioni meccaniche che nascondono la responsabilità del giudice. E questa è la teoria per cui reazione è nata. Anche, si esprime anche, come abbiamo detto, come giurisprudenza dei concetti, perché il concetto è lo strumento che serve in qualche modo, il concetto giuridico, come le nozioni come negozio giuridico, volontà delle parti e via dicendo, disponibilità del bene, disponibilità del diritto, indisponibilità del diritto, sono tutte nozioni generali che servono a guidare il giudice in maniera precisa e a dire non c'è discrezionalità. A questa concezione del giudice automan, ma che in qualche modo spinge a dire l'intelligenza artificiale perfezionerà la natura umana, e, insomma, non sostituirà il giudice, ma il giudice più l'intelligenza artificiale finalmente daranno concretezza a questo modello di giudice. Sì, è contrapposta alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, la scuola che in generale possiamo dire del diritto libero, insomma la scuola sociologica del diritto lo possiamo dire in molte maniere, ma insomma la scuola che sostanzialmente ha detto il giudice prosegue il lavoro del legislatore. Il legislatore fa una politica di legge referenda, il giudice fa una politica di sentenzia ferenda che prosegue il lavoro del legislatore. Questa è un'affermazione molto generica, molto generale, che va molto raffinata. Io nell'ultimo capitolo di Diritto e diritti ho provato a raffinare questa idea e renderla un poco più concreta e anche più, come dire, utilizzabile sia da un punto di vista di spiegazione analitica, sia per capire quali sono i gradi di libertà e come li deve usare il giudice, come deve fare il giudice, ma però, come dice Ross, è sicuramente un'idea più vicina alla realtà di quello che è l'operato concreto dei giudici. Anche se poi spesso le idee del diritto libero, del diritto sociologico, hanno portato a dire che il giudice, non so, deve seguire le idee della giustizia, del diritto naturale, cioè hanno avuto derivazioni giusnaturalistiche o dello spirito del popolo, come ha fatto la scuola storica del diritto in Germania con Savigny e Puchta, e quindi ha dato al giudice criteri che lo dovevano guidare sostanzialmente come la legge, ma diversi dalla legge. Questa è una tendenza che fa anche un po', che ha anche un po' il neocostituzionalismo in epoche più recenti, negli ultimi 20-30 anni. Però ecco, teniamo conto di questo problema, cioè che è realistico che il giudice non è guidato in toto da niente. Né dalle istruzioni relative alle fonti del diritto, all'interpretazione e via dicendo, né dalle teorie giusnaturalistiche, le teorie morali, lo spirito del popolo. Il giudice è influenzato da molte cose, soprattutto dalla sua cultura giuridica, come abbiamo detto, che acquisisce in tanti anni di studio e che sono, insomma, la sua identità di essere giudice, quindi è la cosa che conterà più di tutti. Dopo detto questo, c'ha un enorme grado di libertà che non è dato una volta per tutti, ma è ogni volta, insomma, da conquistare e da contrattare, no? Decisione per decisione, che segue determinate regole che vanno studiate, determinate regole nel senso non che lui è vincolato, ma che spiegano il motivo per cui le sue decisioni hanno successo, non hanno successo, sono riformate, diventano giurisprudenza prevalente e via dicendo. Tutto questo va studiato ed è uno studio che fa, diciamo, la teoria sociale del diritto o la sociologia del diritto in senso lato, mescolando anche aspetti epistemologici.